Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto con Marco Pedrazzi e Diego Tripodi.
La Symphonie Fantastique di Hector Berlioz al Teatro Comunale di Ferrara.
Buongiorno a tutti, questo è A Note Spiegate, io sono Marco Pedrazzi.
E io Diego Tripodi.
Abbiamo appena ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz, la Marche au Supplice. Ecco che facciamo forse un passo indietro, perché questo ascolto ci sembrava adatto per cominciare, ma in realtà partiremo adesso nella puntata dal primo movimento da capire prima di tutto la figura di Hector Berlioz, questo compositore sui generis che veramente è un personaggio.
Un personaggione, dobbiamo immaginarcelo come il prototipo dell'artista romantico assolutamente scapestrato, un giovane di provincia che arriva da questo paesino sperduto, la Côte Saint-André, in una Parigi brulicante, la Parigi della post-napoleonica, della restaurazione, e si immerge anima e corpo nel teatro musicale dell'epoca di questa capitale francese e si scopre musicista. Lui, che era studente di medicina, decide, folgorato da questa passione, di diventare musicista, fra l'altro sempre avendo, e questa sarà anche una delle critiche dei suoi detrattori, un qualcosa di autodidatta, lui che non aveva mai studiato realmente nessuno strumento, per esempio strimpellava la chitarra, ecco.
E per Hector Berlioz sarà molto importante anche l'incontro con in generale una realtà culturale parigina ampia, non solo a livello musicale. Per esempio la scoperta che lo folgorerà è certamente quella del teatro shakespeariano. Vedremo che questa cosa è molto importante per la sua vita e anche per la sua produzione musicale e per questa sinfonia. Dal punto di vista invece prettamente musicale, Berlioz vive quel momento in cui a Parigi, con qualche anno di ritardo da Vienna, arrivano le sinfonie di Beethoven.
Eh sì, le sinfonie di Beethoven avevano sbaragliato l'uditorio viennese e si apprestano a fare lo stesso anche a Parigi, dove la generazione romantica, i giovanissimi della generazione romantica, subito le imbracciano come il vessillo di una nuova rigenerazione musicale, e fra costoro non poteva mancare Berlioz.
Già nella scorsa puntata, dove abbiamo ascoltato insieme la settima sinfonia di Beethoven, abbiamo visto come tra l'altro Beethoven è un maestro anche nell'utilizzare pochi elementi e farli ricorrere. Ad esempio nella settima abbiamo visto l'elemento ritmico, quanto era unitario in quella sinfonia. Ecco, Berlioz fa qualcosa di simile, ma in realtà di molto diverso, e forse per primo veramente crea un unico tema, un'unica melodia, propriamente una melodia che ritorna in tutta la sinfonia. Possiamo sentire un attimo il pianoforte, Diego, ce la fai sentire?
Sì.
È Ecco, questa lui la chiama propriamente l'idea fissa, idea fix, che non è il cane solo di Asterix e Obelix. Questa è l'idea fix, che vedremo ricorrerà in tutta la sinfonia. E infatti cominciamo con il primo ascolto, dal primo movimento, in cui sentiremo questa stessa idea suonata dagli archi e poi un'evoluzione espressiva di cui parleremo dopo l'ascolto.
L'idea fissa è indiscutibilmente una novità all'interno di questa sinfonia, ma è legata a qualcosa di ulteriormente sostanziale, cioè la presenza di un programma. Di cosa stiamo parlando? Allora, questa musica ha alle spalle una vera e propria narrazione, che è la seguente. Berlioz immagina che un giovane artista, ci dice niente questo, leggermente autobiografico, un giovane artista si innamora perdutamente di una figura femminile ideale, totalmente ideale. E quindi l'idea fissa, che non è altro che la figurazione musicale della sua ossessione, del suo chiodo fisso per la donna.
Esatto, e Berlioz concepisce di suo pugno qualche riga, qualche spiegazione scritta proprio di questa storia alle spalle della sinfonia che il pubblico ha sotto mano durante l'esecuzione. Questa è una cosa particolare che lo stesso Robert Schumann, compositore tedesco che in quegli anni si occupa anche di fare un po' lo stato dell'arte, della situazione della musica romantica sua contemporanea, un po' critica. Lui, da difensore della musica assoluta, dice sì, ma in fondo che sia la storia che lo ha portato a scrivere o un'altra storia, questa musica è bella comunque, non è che lo dobbiamo leggere per forza, la trama, eccetera. Ma oltre a criticare un po' questo aspetto, però ne difende altri aspetti, perché questa sinfonia all'epoca fu molto criticata.
Fu incredibilmente criticata perché è una sinfonia che ancora oggi suona molto moderna. Se abbiamo nelle orecchie la musica precedente e persino le modernissime e stravolgenti sinfonie di Beethoven.
Quindi... Eppure ci sono degli aspetti che, dice Schumann, comunque la struttura è rispettata, è una sinfonia. C'è chi dice che non lo è e invece io vi dico di sì, è una sinfonia.
Ci sono pur sempre 5 movimenti come in 2 sinfonie di Beethoven.
Ci sono dei processi armonici abbastanza tradizionali. Canonici. E anche laddove invece non è tradizionale, è più strano e più ambiguo, non poteva essere altro che così, perché Berlioz voleva esprimere esattamente quello e questo ci basta. La tecnica di Berlioz è perfettamente in linea, anche nei passaggi all'epoca considerati più oscuri, con la sua idea di musica.
Allora ascoltiamoci il secondo movimento, un bal, che è un valzer, fra l'altro probabilmente la prima volta che troviamo questa forma di danza all'interno di una sinfonia, Nella storia il nostro eroe, che si trovi in una screpitante sala da ballo, appunto in città o in campagna, non riesce a distrarsi, ma pensa costantemente alla donna amata.
Il descrittivismo in musica esisteva già prima di questa sinfonia, non è una novità di Berlioz, basti pensare al barocco francese disseminato di esempi in cui la musica rappresenta la natura, per esempio. Noi abbiamo fatto una puntata addirittura sulla rappresentazione delle tempeste in musica e anche in campo sinfonico la stessa sesta sinfonia di Ludwig van Beethoven è in effetti la pastorale, ha questo elemento descrittivo. Ma qui c'è qualcosa di diverso.
Allora, la diversità forse va riscontrata proprio nel soggetto che sta dietro la storia che viene narrata. Ed è una storia autobiografica dove assistiamo a una sorta di confusione fra il creatore della musica e il personaggio di questa narrazione, di questa storia, appunto in una compenetrazione, comunque in un miscuglio che è cosa squisitamente romantica, fra arte, letteratura e vita.
Esatto, e questo giustifica anche in un certo senso il titolo di Sinfonia Fantastica, cioè c'è questo elemento della fantasia, di quell'elemento musicale più rapsodico, meno strutturato rispetto a una sinfonia tout court. E nel terzo movimento il personaggio Berlioz si trova nei campi, è una scena campestre, ascolta un duetto di pastori e poi a metà del movimento ci dice nel suo stesso programma di sala che il protagonista riflette sul proprio isolamento. Spera che presto non sarà più solo, ma se lei lo deludesse, questo miscuglio di speranza e timore, questi pensieri di felicità turbati da neri presentimenti, formano il soggetto dell'adagio.
Thank you.
In quest'ultimo ascolto avrete probabilmente individuato l'idea fissa, che però viene sommersa dal montare dell'orchestra, che, come ci spiega Berlioz, corrisponde anche al montare, all'alterazione emozionale del protagonista. Infatti la musica risponde altalenante all'altalenarsi delle emozioni. E infatti il nuovo momento che adesso ascoltiamo è totalmente contrastante. Il protagonista è ormai consapevole della sua solitudine, che non è ricambiato. E allora anche la musica si adegua e abbiamo un silenzio rotto solo da un canto lontano di oboe, un rollio di timpano e poi tutto si spegne.
Il terzo movimento si chiude in questo modo, con questi strumenti utilizzati in modo estremamente drammaturgico, una grande intuizione di Berlioz di tutta questa sinfonia. Berlioz, che era anche direttore d'orchestra e che lascerà ai posteri, alla generazione romantica e tardoromantica, anche questa, non solo questa intuizione timbrica, ma anche questo uso dell'orchestra sempre più gigante. Infatti usa 4 arpe, che sono tantissime, 3 percussionisti, per l'epoca non erano affatto scontati, e strumenti anche strani, per chi gli interessano i timbri a volte anche un po' innaturali. C'è l'ofikleide, che era un ottone di recentissima invenzione, il clarinetto in mi bemolle, insomma, e tutti questi strumenti. Dopo il terzo movimento c'è ovviamente il quarto, che noi abbiamo ascoltato all'inizio.
Sì, però forse vale la pena ricordare quel titolo, Marcia al supplizio. C'è un supplizio di mezzo, è il povero protagonista che viene condannato a morte, con tanto anche di ghigliottina che gli mozza il capo. Questo perché ha ucciso l'amata in un attimo di ira, perché si sente abbandonato e insomma tradito.
Attenzione, perché siccome abbiamo parlato di compenetrazione fra arte e vita, potrebbe venire il dubbio. Ecco, no, Berlioz non ha ammazzato nessuna amata, però è vero che questa idea fissa, questo chiodo fisso musicale, che è anche il chiodo fisso della donna amata, è realmente esistita, la sua ossessione per l'attrice Harriet Smithson.
Sì, l'attrice shakespeariana ai cui spettacoli lui assisteva e che perseguitò, poverina, per ben 7 anni, finché lei, complice un pochino anche l'esecuzione di questa sinfonia ormai chiaramente dedicatale, acconsentì a sposarlo. Poi spesso gli amori ideali non funzionano, infatti il matrimonio non fu dei più felici.
Tornando alla sinfonia, in realtà questa marcia al supplizio era tutto un sogno. L'artista, il protagonista, si era fatto doppio, ma non abbastanza per uccidersi, e quindi ha questi deliri. E il delirio continua anche nel quinto movimento, che ora ascolteremo, Il sogno di una notte del sabato, dove si ritrovano al suo stesso funerale figure demoniache, diavoli, e anche l'idea fissa, di nuovo, la donna amata, trasfigurata e diabolica, rappresentata proprio da quel clarinetto in mi bemolle che dicevamo, dal timbro estremamente grottesco e stridulo.
Thank you.
Quest'ultimo tema che abbiamo appena sentito con gli ottoni e le campane altro non è che una citazione della sequenza del Dies Irae, quella sequenza gregoriana che veniva intonata nella funzione dei morti. E da Berlioz in poi, per tutta la generazione romantica, basti pensare poi a Mussorgsky, La notte su Monte Calvo, a Saint-Saëns, alla Totentanz di Liszt, diventerà veramente questo tema un simbolo qualora si vogliano evocare quelle situazioni spettrali legate all'aldilà.
Ed è proprio a questo punto che si scatena al massimo la ridda infernale fino a punti di parossismo totali, e il povero artista assiste esterrefatto a questa scena infernale fra i brividi. E Berlioz ci regala un grande ultimo colpo da maestro dell'orchestrazione con il legno battuto, che è letteralmente la parte di legno dell'archetto battuta sulle corde, quindi non, le corde non sfregate. Immaginatevi questo effetto straordinario esteso a tutta la sezione degli archi, e l'effetto è proprio quello dei brividi e soprattutto dei denti battuti.
Se vi abbiamo accompagnato in questo viaggio lungo questo episodio di una vita d'artista, appunto la Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz, è perché il 28 aprile alle ore 20:30 presso il Teatro Comunale di Ferrara potrete ascoltarlo grazie all'Orchestra de Paris con Esa-Pekka Salonen alla conduzione, in un bellissimo programma dove questa sinfonia viene affiancata alla musica di Maurice Ravel e Béla Bartók. Questo era Note Spiegate, un saluto da Marco Pedrazzi
e da Diego Tripodi.